di un mago dalla mia finestra, che si chiama Artemisia, viaggio al centro del colore. È una trasmissione settimanale nella quale mi troverete per ascoltare chiacchiere in libertà sull'arte, sul colore. Vi parlo di questo perché è la mia professione, io faccio la pittrice e mi occupo anche di decorazione. Quindi vi parlerò delle mille applicazioni che il colore può avere nella nostra vita. È un'avventura questa di Radio Imago che comincia oggi e che spero vada avanti, anche sulla base di suggerimenti, critiche anche, indicazioni, commenti che avrete la possibilità di lasciare nelle mie mailbox. Allora, potete scrivere ad artemisia@radioimago.net oppure emanuela@radioimago.com. Raccontatemi le vostre impressioni, perché il feedback è sempre molto utile. Vi racconterò tutto quello che riguarda la mia professione, che è anche la mia passione. Vi parlerò delle applicazioni del colore, delle sue influenze fisiche e psicologiche, delle suggestioni anche delle immagini, così come le vedo io. Vi parlerò di artisti conosciuti oppure anche sconosciuti, di mostre che ho visto, e spero che questi suggerimenti vi stimolino il desiderio di vivere a colori. Colore rosso. Tutti noi abbiamo in mente il rosso, ma di rossi ce ne sono veramente tanti. Allora proviamo a chiudere gli occhi un attimo e a visualizzarne qualcuno. Vi do dei suggerimenti. Per esempio, il fuoco, la chioma di Rita Hayworth, la bresaola della Valtellina, il pomodoro cuore di bue, la sciarpa dei 68. La poltrona Vanity Fair della poltrona Frau, il sangue, il costume dell'uomo ragno, le terghe del babbuino, le dita delle danzatrici indiane, la camicia di Garibaldi, la cresta del gallo, la rosa, naturalmente inteso come messaggio amoroso, gli autobus londinesi, il vestito di Babbo Natale, per restare in tema, il sole al tramonto, il bollino nobiliare delle caste indiane, quello che si porta al centro della fronte, le pitture di guerra degli indiani d'America, le fragole, il vino, il colore esterno della bandiera italiana, l'anguria, l'antiruggine. A questo proposito mi viene in mente un episodio simpatico. Qualche anno fa sono stata a Parigi e in quel momento erano in corso dei lavori di restauro della Torre Eiffel. Solitamente ha un colore scuro, in quel momento invece era completamente riverniciata del colore minium, l'antiruggine, quindi aveva un vestito, direi natalizio, assolutamente fuori dal comune. Ora ascoltiamo insieme un pochino di musica e poi ci ritroviamo qui per parlare ancora del colore rosso.
Confide in me, confide in me. Got your degree, than Kenneth's heart. Brave new star.
You know I'm a big fan, and I got a program that you'll just confide in me.
We'll sit in my kitchen, babe. Oh, we'll drink lots of coffee, babe. Oh,
sintetizzato da non molti decenni, è stato sintetizzato chimicamente.
Perché?
In natura non esiste. È un colore che rispetto agli altri rossi ha una tonalità abbastanza fredda, è quello che spesso viene definito fucsia. Bisogna comprarlo però, non si può ottenere per mescolanza, e avendolo è possibile invece ottenere molte altre tonalità del rosso, molte altre tinte che possono andare dagli aranciati ai violacei. Praticamente gli artisti dovevano fare uso soltanto di sostanze naturali che venivano tratte dal mondo animale, da alcuni vegetali, e si trovavano anche sotto forma di minerali. Ad esempio, per ottenere il colore porpora venivano pestate delle conchiglie ridotte in polvere finissima, oppure c'erano le lacche sono dei rossi stupendi, la lacca di garanza ha delle trasparenze meravigliose che applicate in velature dà effetti di grande intensità. Ci sono per esempio altri colori, questo è curioso, il carminio, il rosso carminio, viene tratto dalla femmina di un insetto che si chiama Coccus cacti. È un insetto che vive sulle cactacee del Messico, delle Canarie, e si trova anche in altri paesi del sud. Questo bellissimo colore, per essere ottenuto, richiede che le femmine di questi insetti vengano seccate bollite con il solfuro di mercurio e poi rese, diciamo, pastose attraverso una ulteriore lavorazione per macinazione e mescolanza con un medium. Immaginate le stragi che dovevano venire effettuate per ottenere una piccola quantità di questo colore. Quindi questo spiega anche come questa tinta abbia avuto da sempre la connotazione di lusso e di eleganza. Nell'antica Grecia era permesso tingere l'orlo della veste in rosso soltanto alle persone che appartenevano a famiglie di ceto sociale elevato, ma anche nel Rinascimento questo si può vedere, perché è soltanto nell'abbigliamento dei nobili, dei privilegiati, era contemplata la tinta rossa, anche i porporati, che non a caso si chiamano così. Pensiamo al basco dei pittori. Nel 600 chi apparteneva alla corporazione di mestiere dei pittori, che poi era anche la stessa degli speziali, aveva la possibilità di indossare un basco di panno rosso con una piuma, che era il carattere distintivo della sua appartenenza a questa corporazione di mestiere, era un titolo di privilegio. Caravaggio spesso ha rappresentato se stesso nei quadri e indossa sempre questo copricapo.
A brown and yellow basket. I wrote a letter to my mommy on the way. I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She went trucking on down the avenue without a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it in my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I would die. A tisket. I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, I don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be.
So do we.
And make me happy again.
Was it green?
No.
Was it red?
No.
Was it blue?
No. Just a little yellow basket. A little yellow basket.
Siamo sempre a Radio Imago e continuiamo il nostro viaggio al centro del colore rosso. Consideriamo adesso le sue qualità percettive. Come abbiamo già detto, è il primo colore che si riconosce da piccoli e quindi riusciamo a vederlo anche a palpebre chiuse, perché è il colore del sangue, in trasparenza lo vediamo sempre. Ha la proprietà di farsi avanti, cioè appare più vicino, estende le superfici che ricopre facendole apparire più grandi. Lo sanno bene sia sarti che redattori, perché quando noi vogliamo mettere in evidenza qualche cosa cerchiamo di utilizzare colori caldi, e il rosso, specialmente se tagliato con il giallo, quindi con un'intonazione che vira all'aranciato, ha questa proprietà decisamente preponderante rispetto ad altri. Bisogna tenere conto anche della capacità che ha di aumentare visivamente le superfici che ricopre, quindi se noi vogliamo apparire più smilzi, più sottili, questo colore non ci aiuta, mentre invece al contrario ci dà una mano se vogliamo essere vistosi, visibili e vogliamo farci notare. E anche il colore della concretezza, della solidità, indica anche stabilità e ha connotazioni psicologiche di tipo maschile, come l'azione, la determinazione, la velocità. Non siamo sempre d'accordo con queste interpretazioni, ma facciamo finta di sì. Un pittore che ha dato al colore rosso il compito di trasmettere emozioni, lasciandosi soltanto trasportare liberamente dalla sua forza e dalla sua energia, è Matisse. È un pittore che mi piace moltissimo, voglio parlarvi di lui e di un quadro in particolare che si chiama Grande Interno Rosso. Matisse è un pittore che fa parte della corrente chiamata Fauve, è francese, e ha dipinto questo quadro nel 1948. L'opera denota una estrema raffinatezza che l'artista raggiunge perché riesce a dare contemporaneamente una sensazione di ordine e anche di fantasia, rigore stilistico, nello stesso tempo di libertà creativa. Apparentemente l'immagine è raccontata con semplicità, è sottolineata con il colore nero che mette in evidenza i contorni senza volerli indagare troppo. Colloca gli oggetti in un'atmosfera limpida e immobile, completamente priva di ombre. Non ha sfumature di colore e crea comunque uno stato di compiutezza, cioè una predominanza di una tinta vermiglia abbastanza carica, con delle contrapposizioni di piccole parti fredde, di azzurri e di neri, che mettono in risonanza questo colore principale. Molto spesso Matisse, ai suoi esordi, non è stato capito dal pubblico che andava alla ricerca della identità fotografica, della fedeltà alle immagini fotografiche, mentre il suo modo di raccontare la fisicità delle cose passa attraverso l'emozione, soltanto l'emozione che viene raccontata. Quindi possiamo dire che oggi siamo in grado di capirlo davvero.
Like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Children. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just
stata a vedere recentemente una mostra a Lodi di cui voglio parlare. La mostra in questione si intitola L'inquietudine del volto, da Lotto a Freud, da Tiziano a De Chirico. È a cura di Vittorio Sgarbi e si trova presso la sede della BP Italia City, iniziata il 12 novembre e si concluderà il 12 febbraio 2006. È aperto da martedì a domenica con orari dalle 10 alle 19, chiuso lunedì. La mostra è molto ben articolata, raccoglie pezzi di grandissimo interesse e concentra la sua attenzione sul volto e sulla sua espressività. È, diciamo, distribuita su un percorso cronologico diviso per secoli, a partire dal 500. C'è anche una piccola sezione dedicata agli artisti lodigiani. In totale sono 116 opere. La sede espositiva è all'interno di una struttura di bellezza sorprendente, opera dell'architetto Renzo Piano. È di foggia moderna, rivestita di materiale in cotto a listarelle orizzontali di un caldo color rosso mattone. È funzionale e splendido nelle forme, che hanno, nella loro modernità, non contraddicono nulla della tradizione, quindi ordine, equilibrio, simmetria, armonia delle proporzioni sono rispettate. La visita a questo complesso, vedere questo complesso, merita lo sforzo di andare fino a Lodi. C'è tra l'altro in una piazzetta interna di questo complesso una fontana di un autore giapponese di cui non ricordo il nome, che è una cosa fantastica. È una fontana sonora, c'è uno zampillo centrale molto alto, ci sono dei bracci rotanti in acciaio a cui sono montati dei contenitori con una forma strana di un semi-imbuto, sono a gruppi di tre doppi, due per lato, e è un'invenzione notevole il movimento che questi semi-imbuti hanno, perché l'acqua cadendo dall'alto li fa ruotare e poi il peso stesso li fa girare su se stessi, quindi versando l'acqua da un imbuto a quello sottostante. Tutto l'insieme ha un dinamismo straordinario, l'acciaio luccica e produce un rumore a contatto con l'acqua che cade che ha qualcosa di ipnotico. Torniamo alla nostra esposizione. Dunque, l'allestimento è in sale in cui dalle pareti al pavimento tutto è rosso. Si evidenziano la bellezza dei volti, la luminosità e anche le cornici che sono davvero stupende. C'è solo qualche piccolo difetto di illuminazione per il riflesso che a volte si ha sui quadri. Meravigliose le scelte. Vi sono pezzi di rara bellezza e tutti i dipinti vi guardano intensamente. Vi sono anche alcune sculture, bronzi o marmi e qualche pezzo in cera. Di molti di questi sguardi non vi libererete. Vi lasceranno forse una leggera inquietudine, ma certo anche una traccia nella memoria per aver incontrato la vera espressività. Come hanno ragione a dire che un dipinto ruba l'anima.
What the world can bring. We are there. We are the people of the hour. But you can't run. And you can't hide. You have to find it on the other side.
Adesso darvi la ricetta di una zuppa rossa. La sto prendendo da un libro francese di ricette e si chiama Soupe Foie de Rouge. È per 4 persone, preparazione circa 20 minuti. Va preparata 2 ore prima di consumarla, richiede 10 minuti di cottura e sarà cotta a microonde. Procuratevi 300 g di barbabietole rosse cotte, una piccola cipolla, una carota, 2 gambette di sedano, 30 cl di brodo, un cucchiaio da minestra di olio extravergine, un cucchiaino di cumino, un piccolo scalogno, 200 g di salsa di pomodoro, ma potrebbe andare bene anche un barattolo di pelati, un limone, uno yogurt naturale, sale e pepe. Pelate le barbabietole e tagliatele a pezzetti. Pelate la cipolla e la carota e tagliate anche queste. Dividete a tronchetti il sedano e fate tutto, tutto questo lo farete poi scaldare nel brodo. Fate scaldare l'olio in pieno calore per circa un minuto in una grande ciotola. Aggiungete la cipolla, il sedano, la carota. Fate cuocere per 7 minuti e mescolate. Aggiungete il resto degli ingredienti tranne lo yogurt, versate il brodo molto caldo sopra e fate cuocere 2 minuti coperto. Passate tutto al mixer per ottenere una bella crema. Aggiungete il succo del limone, il sale e il pepe e mettete nel frigorifero. Per servire aggiungete lo yogurt e, se volete, un pizzico di formaggio grattugiato. Questa è una zuppa che ha un colore molto intenso, molto gradevole. È un piatto abbastanza leggero che può servire come apertura di una cena, per esempio a base di pesce.
You're looking right, getting all dressed up with a fresh haircut. If your peeps and tennis stay around yours tonight, you can jump into a cab, there's no need to drive.
Keep your glass filled up,
I feel a pressure, 'cause tonight it's alright.
Ladies, shake it, it up,
getting down.
Fellas with the hands up,
and
you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight.
Trying to mess this up,
'cause we're here at a
party tonight.
Coats and make our way up to the door.
And if it's slow jams you want, then back to mine for sure.
Straight up, we're having a party, 'cause we're never going home.
rosso viene riconosciuto come colore caldo e in effetti questa qualità ce l'ha non soltanto a livello psicologico ed emotivo, ma anche a livello fisico. Intorno agli anni 50 è stato fatto un esperimento in un capannone industriale del nord dell'Europa. In questa azienda lavoravano degli operai ed è stato effettuato un esperimento, cioè tutte le pareti interne sono state dipinte di rosso. Cosa è successo? Si è registrato un aumento della temperatura esterna, questo a causa del fatto che il colore rosso aumenta i battiti cardiaci, accelera la pressione sanguigna e quindi eleva la temperatura del corpo. Tutte queste persone che lavoravano nel capannone hanno quindi portato la temperatura esterna ad aumentare. Naturalmente, perché questo si verifichi, non è sufficiente portare un paio di calzini rossi, ma bisogna essere influenzati da una tinta in modo decisamente macroscopico. Ci sono anche altri effetti che questo colore produce non soltanto sulle persone, ma anche sugli animali e sulle piante. Ad esempio, in certi tipi di piante stimola la fioritura dei fiori femminili. È un colore caldo, specialmente se tagliato con il giallo, quindi quando vira verso l'aranciato, simbolicamente rappresenta la passione, l'amore, l'erotismo. Gli inviti più o meno espliciti si fanno in rosso, per esempio lo smalto sulle unghie, le labbra tinte col rossetto. Per il gusto viene associato al sapore piccante o anche il sapore salato, qualche volta sapori stuzzicanti, un po' particolari, un pochino intriganti. I graphic packager, cioè quelli che si occupano di progettare imballaggi, quindi scatole, flaconi, tubetti, bottiglie, sono raffinatissimi esperti nell'uso dei colori e vediamo che li usano. Questi rossi, particolarmente caldi e accesi, vengono usati per gli involucri, ad esempio delle patatine, delle noccioline, del cioccolato fondente, dei salatini, dei biscotti. È anche il colore che si associa all'infiammazione, al dolore fisico. Abbiamo nominato già prima le sue caratteristiche di eleganza e di stile. Se non ha un'intonazione troppo aranciata, è un colore decisamente elegante. Lo stilista Valentino ha individuato una tinta che è un capolavoro di equilibrio, vistoso al punto giusto, senza mai essere chiassoso. Associato alla sobrietà delle sue linee, ne ha fatto uno stile inconfondibile. A volte questa tinta ha connotazioni un po' peccaminose, specialmente se viene avvicinato al nero. Parla di dinamismo, di velocità. Pensiamo alle macchine sportive, al colore della Ferrari. Il movimento. Trattando di questo argomento, volevo citarvi un quadro che è del nostro pittore futurista Boccioni. A Milano, conservato alla Pinacoteca di Brera, c'è questo quadro che si intitola Risa in Galleria ed è del 1910. È un quadro in cui c'è una tecnica di tipo divisionista, quindi il divisionismo ancora si trasmette, si mantiene nelle sue opere, però la sua attenzione è tutta portata al movimento. Questo movimento è dato dalle sagome dei corpi che si muovono e si trasmettono queste linee di forza dall'uno all'altro e soprattutto dal dominio di questo colore rosso che in parte è tagliato con dei gialli, in parte è tagliato con dei violacei e ha comunque, dà una sensazione di estrema dinamicità. È un bel quadro, andatelo a vedere.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibum. Do 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 do. Chibum chibum bum. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do.
Sempre da Radio Imago, cari internauti, Emanuela vi ricorda la sua finestra sul colore che oggi è illuminata da uno splendido rosso. Questo colore, abbiamo visto, ha molti significati. Può essere un invito seduttivo, erotico, un inno alla vita quindi, ma può rappresentare anche il pericolo, i segnali stradali, il divieto. Rosso è anche il colore del sangue, del dramma passionale, della lotta, della ferocia. Pensiamo al colore della muleta nel combattimento della corrida. Anche se pare che il toro non sia tanto sensibile alla colorazione della muleta quanto al movimento che questa ha quando viene agitata per farla inferocire. Vi voglio parlare di un pittore che si chiama Alberto Burri e che insieme con Tapie e Fautrier è il massimo rappresentante dell'indirizzo di espressionismo materico. Cosa vuol dire? Significa che non è un pittore nel senso stretto del termine, in quanto lui non dipinge veramente, ma utilizza materiali quasi sempre di origine vile, umile, che sono sacchi, stracci, legno bruciato, lamierino, materiali plastici di tutti i tipi, e su questi interviene lacerandoli, cucendoli, bruciandoli, incollandoli e quindi modificandoli anche attraverso l'uso della fiamma. Lui vuole rappresentare attraverso questa manipolazione della materia un'espressione pura, al di là della forma, al di là del racconto figurativo. Ha un'esperienza di vita che spiega abbastanza questa scelta. Lui nasce come medico, quindi la sua vena artistica esce in un momento di drammaticità, quando vive uno stato di prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale. Un'opera molto interessante che si riallaccia al nostro discorso di oggi si chiama Grande Rosso. È stata realizzata nel 1964 e adesso si trova alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. È molto interessante, rappresenta buchi e strappi in una superficie gommosa, plastificata, in parte incollata, in parte cadente, su uno strato che si intravede attraverso i fori, scuro. Vi sono parecchie lacerazioni e aggregazioni di materiale, e questi effetti estetici sono ricavati dalla metamorfosi dei materiali. Sono una metafora degli stati d'animo, una rappresentazione di sentimenti e di emozioni che sono indubbiamente drammatiche, che sono indubbiamente rivolte al dolore. Raccontano un dolore che non ha bisogno di parole, ma si esprime attraverso la forma e il colore. Ora, per alleggerire un pochino, volevo dirvi due proverbi milanesi, perché io sono milanese e quindi questi conosco. Il primo dice: cinghai de più, basta che sia rosso. Traduzione: 5 centesimi in più, purché sia rosso. Il secondo recita: il più secondi russo, la tra e il suo pain del pus. Il più buono dei rossi ha buttato suo padre nel pozzo. Ve lo cito per onore di cronaca, ma non ci credo molto, anche perché sono rossa anch'io. Thank you. mostra di cui voglio parlare, che si trova attualmente a Milano, è quella dedicata a due pittori in parallelo. Sono Mario Sironi e Constant Permeke. È una selezione di oltre 100 capolavori che mettono a confronto l'espressionismo del pittore fiammingo e il percorso assolutamente originale di Mario Sironi. È una mostra curata da Vincenzo Trione e presenta dei quadri veramente interessanti. Entrambi i maestri hanno molti punti in comune nel percorso artistico e soprattutto nel percorso di mestiere, perché spesso non si rileva in loro la volontà di stupire, la volontà di provocare un po' fine a se stessa, che è abbastanza caratteristica dell'enfasi delle avanguardie. In loro troviamo soprattutto una grande abilità e una grande dedizione al mestiere della pittura. La mostra la trovate esattamente di fronte alla mostra evento di Caravaggio e dei Caravaggeschi a Palazzo Reale di Milano. Continuerà, è stata inaugurata il 27 ottobre e continuerà fino al 26 gennaio 2006. Per chi volesse telefonare e chiedere informazioni, il numero è 02 8845 02 92. Paesaggi e figure in Sironi sono trattate con un gusto monumentale e plastico che è suo caratteristico e che produce percezioni di tipo tattile. Infatti viene voglia di toccare le superfici, però non fatelo. Permeke per me è stato veramente una sorpresa, è molto sensuale nell'uso del colore, lo usa in modo materico spesso, quindi ama gli impasti, però non scade mai nella pesantezza e ha delle accensioni di colori che sono veramente intense. Per un pittore diciamo che è molto stimolante, fa venire proprio voglia di dipingere un paesaggio. Sono molto simili, eppure sono differenti nell'uso degli stessi mezzi. Dei testi che accompagnano i quadri sul percorso si rileva uno straordinario parallelismo anche nella vita, che sono uniti anche da tragedie familiari molto simili, come la perdita di una figlia, e li hanno segnati nella loro esistenza e li hanno resi estremamente sensibili. Sono bei pezzi da vedere. Ora vorrei darvi un suggerimento per decorare la tavola. Vi sono fiori bellissimi che si possono comprare dal fiorista e che siamo abituati a mettere in centro tavola, però vorrei far notare che spesso ci sono vegetali anche più umili e anche meno costosi che possono regalarci dei momenti di autentica felicità visiva. Provate a cercare, per esempio al supermercato, la Catalogna, quella lunga, frastagliata, con le foglie scure. Deve essere ben lavata, imperlata di goccioline e le foglie devono essere sane. Ah, un piccolo trucco: se la lavate in acqua tiepida e la risciacquate in acqua fredda, apparirà subito più turgida. Poi procuratevi un bel mazzo di peperoncini rossi, quelli lucidissimi, ma devono essere in grande quantità, sono quelli che chiamano anche diavolini. Preparate una ciotola bassa, in cristallo oppure in porcellana bianca, con un pochino d'acqua dentro. Accomodate la verdura a semicerchio nell'acqua e nel centro depositate il mazzo dei peperoncini, casomai legateli per farli stare più vicini. Vedrete che bel contrasto.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night magic seems to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I love to you tonight. I can't wait till the morning has come, and I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come, and I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Can I just have one more moon dance with you, my love? More romance with you, my love, my love, my love. I just want one.
Del colore rosso e di un autore che ha lavorato a San Francisco intorno alla metà degli anni 50. Di origine è russo, si chiama Mark Rochko. È caratteristico soprattutto per l'uso che ha fatto della pittura. Lui ha scelto, accostandosi a una corrente che si può definire espressionista astratta, ha scelto di non utilizzare tutti i linguaggi espressivi della pittura, ma di selezionarli, quindi ha fatto una scelta di tipo minimalista. Nei suoi lavori non troviamo mai la prospettiva, non troviamo la figura, non troviamo nulla di riconoscibile, se non delle forme geometriche, ma estremamente frastagliate, poco delineate. Il canale espressivo con il quale lui comunica le emozioni è principalmente affidato al colore, alla giusta posizione e alla sovrapposizione di larghe fasce di colore, a volte rettangolari, a volte quadrate, in tonalità differenti, ora più calde, ora più scure, ora più luminose, ma quasi sempre giocate sulla grande dimensione. Rochko ha vissuto negli Stati Uniti, ma diciamo che un momento determinante della sua formazione è derivata dall'incontro con le filosofie orientali che l'hanno fortemente condizionato e l'hanno spinto a cercare di rappresentare nei suoi quadri la dimensione mistica e anche l'interiorizzazione della meditazione, quello che emerge è qualcosa di assolutamente astratto, inconsistente, rivela soltanto emotività, trasmissione di espressione. I quadri di Rochko esigono da parte dell'osservatore un certo sforzo e anche una, diciamo, una sorta di estraniazione, perché hanno un impatto visivo molto violento. Sono molto grandi, come dicevo, quindi è minimalista dal punto di vista della scelta linguistica, ma non certo dal punto di vista delle dimensioni, che sono sempre macro. Fu anche insegnante e ebbe molti allievi, però concluse la sua vita dandosi la morte volontariamente. Il quadro che ho scelto di farvi osservare si chiama Rosso, Bianco e Marrone ed è conservato al Museo Kunstmuseum di Basilea. Se potete, dategli un'occhiata e vedrete che non ve lo dimenticherete. Concludiamo qui la nostra chiacchierata sul colore, ma non abbandoneremo il rosso, lo ritroveremo in altre occasioni e lasceremo che faccia parte della nostra vita in molte maniere. Useremo i nostri sensi, il tatto, l'olfatto e anche i suoni. Useremo le associazioni tra tinte, che siano intonate o in contrasto, e scopriremo quanto il colore può spegnersi oppure cantare. Per congedarvi, Emanuela D'Ardio e Mago ha pensato di salutarvi con una piccola poesia che parla naturalmente di colori. È un piccolo fiore fiammeggiante e delicato scritto da un grande poeta indiano che si chiama Rabindranath Tagore. Hai colorato i miei pensieri e i miei sogni con gli ultimi riflessi della tua gloria. Amore, trasfigurando la mia vita per la prossima bellezza della morte. Come il sole al tramonto ci lascia intravedere un angolo di cielo, hai mutato il mio dolore in gioia immensa. Per incanto, amore, vita e morte sono diventate per me la stessa grande meraviglia. Se volete scrivere, potete farlo indirizzando ad artemisia@radioimago.net oppure manuela@radioimago.com. Un abbraccio e un saluto affettuoso a tutti e a risentirci alla prossima puntata.